Noi ti lodiamo, o Padre, perché noi da soli non sappiamo come rivolgerci a te e tu ci insegni e ci metti sulle labbra, come un buon papà, le parole che ti sono grate e gradite. E queste parole tu le metti sulle nostre labbra perché le hai già messe sulle labbra di tanti uomini e donne nella storia della salvezza. Grazie perché queste parole sono state anche insegnate a noi da tuo figlio, lui stesso le ha pronunciate, le ha pregate, sono state pregate da Maria, dai santi. Grazie perché con queste parole tu non solo ci aiuti a diventare figli, ma ci offri un balsamo per le situazioni difficili della nostra vita. Ti ringraziamo, Signore Gesù, perché la tua opera e le tue parole sono tutte impregnate delle parole e delle preghiere dell'Antico Testamento, della Bibbia. Grazie perché tu ci insegni un linguaggio, anche nella nostra preghiera, e uno stile. E ti ringraziamo perché, donando a noi lo Spirito Santo, ci permetti di pregare così come è gradito al Padre. E ringraziamo anche te, Spirito Santo, perché tu gridi dentro di noi, Papà, Abba. Sei tu che metti in noi quei sentimenti filiali che ci permettono di vivere e di pregare in modo gradito al Padre. Ti chiediamo di operare in noi perché diventiamo sempre più docili ai tuoi insegnamenti. E ti ringraziamo e preghiamo te, Maria, perché tu, col tuo esempio, con la tua docilità alla parola e il tuo esempio di preghiera, ci offri il segreto della preghiera profonda, della preghiera vera. Ti chiediamo di guidarci in questo cammino perché anche noi diventiamo davvero tuoi figli, come Gesù. Amen. Cominciamo il nostro percorso sui Salmi e vi dico che ho cercato di ritardarlo il più possibile perché da una parte è una cosa che mi attrae, mi attraeva, perché i Salmi li amo molto, dall'altra parte mi sento tremare le vene e i polsi perché mi sento molto inadeguato per questo lavoro, sia perché col greco ancora me la cavo, ma con l'ebraico faccio molta fatica, per cui mi sono messo ancora a riprenderlo e quindi ho scoperto che riesco ancora a leggere qualche parola, anche perché il dover ripetere soltanto cose dette e scritte da altri, allora vi potrei proporre un libro ed è finita lì. Allora se prendetevi il libro, e allora avrei voluto metterci anche un po' del mio, ma devo dire che il mio sarà ben poco, perché mi sento veramente un po' inadeguato, soprattutto perché studiando un po' in questi mesi, mentre mi preparavo a parlare dei Salmi, e studiando un po' qua e là le ultime cose uscite sui Salmi, mi sono trovato un po' spiazzato rispetto alle cose che ho studiato 50 anni fa io, perché non sembra, ma essendo prete da 44 anni, quasi, aggiungetene altri 5 di teologia, e sono quasi 50 anni, e in 50 anni di acqua sotto i ponti ne è passata tanta, e alcuni libri che allora, quando ho studiato, sembravano all'avanguardia, adesso magari dicono, ma queste cose qui non sono più sicure, per cui, o perlomeno non sia in un'altra linea di interpretazione. Ora, fino a qualche tempo fa, la ricerca scientifica sui Salmi era caratterizzata dallo studio dei Salmi uno per uno. E c'era un commento molto famoso, molto serio in Italia, un libro del Castellino, un libro che risale al 1965, che è quello su cui ho studiato io ai miei tempi, non ve lo consiglio però, lo cito ma non ve lo consiglio perché ormai è superato, e che ordinava i salmi non secondo il loro ordine numerico. Ed è anche straordinario perché anche quel grande biblista che era Vasi, uno dei primi libri che lui ha scritto molti anni fa, penso negli anni 70 sui salmi, forse negli anni 73-74 se non ricordo male, adesso non ho qui, però io ce l'ho giù nella mia biblioteca, l'ho guardato e dico, anche lui è caduto un po', perché allora l'idea era un po' questa: i salmi venivano elencati e presentati non nel loro, nella loro sequenza numerica. Voi sapete che i salmi sono 150, né uno più né uno meno, e anziché essere messi i salmi che sono 1, 2, 3, i salmi erano caratterizzati, invece venivano ordinati secondo il genere letterario, si seguiva un po' la cosiddetta Formgeschichte, che è una teoria nata in ambito protestante che poi è passata anche in campo cattolico perché è stata accettata da tutti ed è veramente una teoria molto utile, ma in alcune volte era un po' esagerata. E allora questa teoria diceva che i salmi sono nati in diverse situazioni esistenziali, quello che viene chiamato il Sitzinleben, la situazione in cui è nato il salmo, e facevano riferimento ad alcuni generi letterari. Ora, i generi letterari dei salmi sono parecchi, almeno 6 generi letterari sono stati individuati: gli inni, le suppliche, i salmi di fiducia e di ringraziamento, i salmi liturgici, i salmi sapienziali e i salmi regali. Ora, secondo il Castellino, per esempio, faccio un esempio semplice, in una tabella che accompagnava il lettore, si apprende che, per esempio, uno va a vedere sulla tabella al fondo del libro, che il Salmo 1 si trova a pagina 732. Quindi vedete che è andato a finire tra i salmi sapienziali. Il Salmo 2 è a pagina 590, tra i salmi regali. Il Salmo 3 a pagina 267, tra i salmi di fiducia. Il Salmo 4 a pagina 360, tra i salmi di ringraziamento. Il Salmo 5 a pagina 44, tra le lamentazioni individuali. E così di seguito. Voi vedete che se uno va a cercare un salmo, dice, ma dov'è che ci siamo? Allora, è chiaro che se io oggi, in questi giorni, siccome noi vedremo 4 salmi in questi giorni, nelle nostre 4 riflessioni, 4 salmi, 1, 2, 3, 4, è chiaro che dovendo fare i primi 4 salmi sarei dovuto passare da pagina 732 fino a pagina 360, passando in mezzo fino a 590, 266. Ora, l'ordine attuale, quindi cosa ci stava dietro questa idea? Ci sta dietro che in fondo il Salterio sembra quasi un mazzo di carte da scala 40, no? Uno li mischia e dice, poi mettiamo in ordine così, ma questo non mica questo è un ordine. Allora, sembra che gli studiosi che hanno fatto questo tipo di scelta hanno pensato che sotto sotto l'ordine attuale dei salmi, dall'1 al 150, è frutto di un insieme puramente casuale, e questo non sembra intelligente, come se io prendessi i capitoli dei Promessi Sposi e cominciassi a mettere il capitolo primo, lo metto invece del quindicesimo, il quindicesimo lo metto invece del trentaduesimo, avanti, comincio a fare così. Capite che Alessandro Manzoni non ha scritto i Promessi Sposi perché venissero messe una cosa. Ora, se i salmi sono 150 e li ha messi in una certa sequenza, certo un motivo c'è. Ora, non si vedeva una ragione per cui l'autore accostasse un salmo sapienziale con uno regale. Per esempio, i primi due salmi, questi, salmo 1 e 2, uno è sapienziale e l'altro è un salmo regale. Un salmo di fiducia con un salmo di ringraziamento o una lamentazione. La soluzione drastica era, per mettere ordine in questo disordine, era quella di mettere le lamentazioni da una parte, gli inni dall'altra, i salmi di ringraziamento di qui e così via. Facendo così uno mette a posto tutto. Capite? È come uno che prende il tavolo anatomico, deve studiare l'uomo, cosa fa? I nervi li tiro via tutti da una parte, li metto di qui, le ossa tutte di qui, e poi prendo il sangue, naturalmente lo metto in un recipiente lì, poi le unghie le strappo tutte, le metto in una scatoletta, ma capite che non ho l'uomo. Cioè, uno se ragiona dice, ma non si può fare questo lavoro su un libro, perché lì si chiama il libro dei salmi, anzi i libri dei salmi, perché presso gli ebrei sono ben 5 libri. E dopo vedremo anche come sono, se volete vi dico, io vi do il numero ebraico che per i primi salmi coincide con quelli delle nostre Bibbie, mentre invece per quello che riguarda dal salmo 9 o 10 in avanti, bisogna, quando io dico che so salmo 73, dovete andare sul salmo 74. Quindi ebraico è quello che si mette tra parentesi di solito, e sulla Bibbia quello che non è tra parentesi è il salmo, invece il salmo nella traduzione greca o traduzione latina. Ora vi dico subito, primo libro comprende i salmi dall'1 al 41, secondo libro sono 5 libri, dopo vedremo perché sono 5 libri di preghiera, 42 e 72, altri 30 salmi, 31 salmi, poi dal 73 all'89, terzo libro, il quarto libro dei salmi 90-106 e poi l'ultimo libro, il quinto libro, 107-150. Questi sono i 5 libri. Ora, l'autore principale di questa, colui che aveva per primo studiato un po' tutta questa storia, però l'ha seguito in tanti, era Hermann Günkel. Il quale era, avendo studiato, avendo seguito un po' quello che vi dicevo prima, la Formgeschichte, cioè la storia delle forme, cioè quelle forme letterarie, ecco, allora, avendo studiato lo studio dei generi letterari, questo stile, dettato poi da Hermann, è stato uno stile che è stato adottato da tutti, tutti l'hanno seguito, compreso Ravasi. In un libro invece più recente, che mi pare risalga al 2008-2009, in Ravasi invece si segue un salmo, cioè anche Ravasi ha cambiato idea, cioè, ha cambiato moda, ma la moda è cambiata, cioè si è inteso rispettare i salmi così come sono stati scritti. Ecco, dietro a questa idea c'è anche un'altra, cioè che il libro dei salmi, l'idea era che costituisse un libro di canti per il Tempio. Ora, cioè i salmi erano destinati, secondo questa idea, ad essere cantati durante le funzioni liturgiche nel Tempio di Gerusalemme. Dunque, in ogni salmo doveva avere dietro di sé una situazione esistenziale, termine tecnico, Sitzinleben, situazione esistenziale, che è un ambiente vitale, che è un ambiente liturgico, cultuale. E il principale approccio di questo, il principale fautore di questo approccio fu il norvegese Sigmund Monvikel. Però questi due approcci, che sono collegati tra di loro, in realtà sono tutti e due, come direi, ideologici, non sono fondati in nessuna maniera sulla storia. Cioè, per quanto gli studiosi si sono dati da fare per provare a verificare queste idee, non ci sono riusciti. Per cui l'idea attuale, io vi dico che non sono uno studioso, quindi io vi ripeto come una papera, come un pappagallo, le cose che ho imparato leggendo in questi mesi per prepararmi a quello che vi sto dicendo, e studiando in questi mesi, anche perché ho dovuto ribaltare le mie certezze che... anche se ho seguito, leggevo i salmi, li pregavo e spiegavo anche, ma non andando a studiarli a fondo, anche perché non avevo un interesse diretto nel fare delle meditazioni proprio sui salmi, e allora ho dovuto ribaltare un po' tutto, perché in realtà gli studiosi devono dire, hanno detto che non è così. In realtà l'ordine canonico dei salmi ha una sua importanza, soprattutto la ricerca storica, come dice, ha smentito questo punto, e se per qualche salmo si è potuto attestare che aveva anche un uso liturgico, non è però vero che la maggior parte dei salmi fosse per l'uso liturgico, e sia per la liturgia del Tempio e neanche per la liturgia sinagogale, che ai tempi di Gesù e nei tempi prima di Gesù non faceva uso dei salmi. Quindi i salmi erano piuttosto il libro della pietà individuale, era un po' il, come dire, il libretto pregate, pregate, pregate dell'editrice Shalom, capite? Che non è il messalino, che non è il, è l'insieme di preghiere popolari che la gente recitava in casa, che la mamma e il papà recitavano alla sera seguendo un po' l'ordine che c'era, e pregava, per cui entravano nella memoria. Un bambino che cominciava a sentire ripetere queste preghiere a casa, cominciava Asrea, Ishasera, avanti, che è il primo salmo, beato l'uomo che cammina nella legge del Signore. Allora uno cominciava così e imparava a imparare un po' tutte queste cose qui. Ora, per esempio, all'inizio del Salmo 1, e lo vedremo domani, leggiamo: beato l'uomo che medita la sua legge giorno e notte. Ora, in ebraico, la parola meditare, il verbo meditare, il verbo haga, da cui deriva poi la Haggadah, che vuol dire proprio è la meditazione sulla parola, ecco, non indica un'attività puramente mentale. Noi abbiamo in mente le meditazioni di Sant'Ignazio, la meditazione, no, non è niente che fede. In ebraico il termine meditare è piuttosto la recitazione a voce sommessa con la finalità di imparare a memoria un testo. Per cui uno comincia a ripetere per imparare a memoria. Questa è la meditazione, è il mormorare. Il verbo tradotto piuttosto con mormorare. E chi è stato a Gerusalemme, qualcuno è stato con me, ha senz'altro visto come i pii ebrei pregano i salmi al muro del pianto recitando a mezza voce e muovendo il corpo. Perché lì continuano a muoversi e li recitano a mezza voce. E lo stesso atteggiamento viene inculcato anche nello Shema, quando si dice, ricordate, Shema Israele Adonai Adad, queste parole che oggi io ti proclamo le imparerai a memoria, le ripeterai insieme ai tuoi figli, le mormorerai quando siedi in casa tua, sei per la strada, la sera, quando vai a letto, al mattino, quando ti alzi. E l'espressione usata è vedi Bartabam, che ha lo stesso significato di Aga, è la ripetizione a voce sommessa proprio per imprimere il testo a memoria. Lo ripeti, come il bambino che deve ripetere le tabelline, perché se le dice, una volta nei miei tempi c'erano le tabelline, adesso c'è il computer, non sanno più neanche fare i conti, ma allora noi si bisognava studiare a memoria, non so se lo fanno ancora, chi sono le maestre, mi diranno. Ora, i monaci cristiani originariamente meditavano, cioè ripetevano anche loro in maniera sommessa i testi biblici, soprattutto i salmi, durante il lavoro, quando andavano in giro. Anche la recitazione a memoria dei salmi fatta da un lettore, quando un salmo, perché la gente non sapeva leggere, capite? Allora bisognava tramandare a memoria. Si tramandava perché uno sapeva memoria. La mia nonna non sapeva leggere, però diceva il De Profundis. Diceva De Profundis, clamavet Domine, Domine esaudi voce mea, piantavres tu intendente in voce della nazione di me, e avanti, no? E cominciava, allora uno a furia di ripetere, perché la sua nonna gliel'aveva insegnato, la sua mamma, e poi avanti, e uno imparava. Anch'io avevo imparato il De Profundis, ho imparato il Miserere, ho imparato altre preghiere che si venivano ripetute, che erano in latino, che però certe volte erano un po' strafalcioni, però uno le imparava, le ripeteva. C'era Chirografa Peccatorum Hominum, il libro scritto con i peccati degli uomini, e le vecchiette dicevano Piroscafa Peccatorum Hominum, chissà cosa pensavano. Chirografa è il libro scritto e dettava Piroscafa, capite? Però imparando a memoria, qualche volta storpiavano, però no? E dicevo, i monaci cristiani avevano, e quindi anche la recitazione che veniva fatta comunque da un lettore veniva chiamata meditazione. Questo è stato quindi l'ambiente esistenziale in cui sono nati i salmi. Quindi è così, almeno qui conducono le prime testimonianze storiche del suo uso. Noi sappiamo che i salmi venivano usati in famiglia, poi sono stati usati anche nella sinagoga, poi sono stati usati anche nel culto pubblico, ma prima no, prima erano nati proprio come libri in famiglia. Effettivamente i salmi sono fatti per questo. E sono divisi in 5 libri, come vi dicevo, a imitazione della legge di Mosè. Quanti libri sono la Torah? I primi 5 libri della Bibbia: Genesi, Esodo, Deuteronomio, Numeri e Levitico. Sì, Levitico e Deuteronomio, l'ho sballato. E comunque, dal momento che la Torah, cioè l'insegnamento, Torah vuol dire insegnamento, la legge, viene tradotto legge, ma vuol dire insegnamento. È difficile impararla a memoria, 5 libri sono tanti, sono grossi. Allora i salmi sono una piccola Torah, facilmente memorizzabile. È un piccolo libro, ecco questo, sono i salmi in ebraico, piccolo libro, sono 5 libri dei salmi. Ora, è un piccolo libro per cui sia più facile impararlo a memoria, anche se almeno io faccio molta fatica. Però a memoria in italiano li so, a memoria in latino li ho imparati per tanti anni dicendo il breviario in latino, e quindi e nel mondo ebraico erano diffuse fin dal tempo antico le cosiddette compagnie dei salmi, si chiamavano le Haburot Hilim. Il libro dei salmi si chiama libro dei salmi Sefer Tihilim. Sefer vuol dire libro, vuol dire scritto. Tant'è vero che gli scribi erano chiamati coloro che scrivevano il libro, erano i shoferim, gli scribi. Sefer, vedete, siccome nella lingua ebraica si scrivono soltanto le consonanti, è la stessa cosa. Shoferim e Shefer il libro, cambia, comunque è uguale, cambia le vocali, ma le consonanti sono sempre le stesse, non cambiano. E allora queste compagnie, gli Haburot Tehillim, le compagnie dei salmi, i membri cosa facevano queste compagnie? Si prefiggevano di recitare tutti i 150 salmi nel corso di una settimana. Mentre al muro del pianto a Gerusalemme, i pii ebrei, dopo la distruzione di Gerusalemme, avevano cominciato a recitare, e ancora adesso recitano, tutto il Salterio, dall'1 al 150, in un giorno, nel corso della giornata. I pii ebrei si mettono al mattino e alla sera e recitano 150 salmi in un giorno. E quando nel monachesimo cristiano la recitazione personale dei salmi ha ceduto il passo a quella invece istituzionalizzata, quella comunitaria, era pacifico all'inizio che si seguisse dall'ufficio notturno e poi anche dagli altri uffici, si seguisse il numero dei salmi nell'ordine stabilito. Nessuno ha detto, ma guarda, facciamo un salmo regale, un salmo di implorazione e poi facciamo un salmo sapienziale. No, hanno cominciato dall'1 e andavano avanti fino al 150. E quindi si è cominciato così, arrivati a 150 si ricominciava dall'1, a volte nello stesso ufficio, si fa l'ufficio del mattutino, notturno, perché erano 3 notturni, che si facevano in 3 momenti diversi, perché i 3 notturni costavano spesso di 10 o 15 salmi, e allora, ammettiamo che si era arrivati al secondo notturno col salmo 150, perché dalla settimana precedente o dalle settimane precedenti si è arrivati lì, si cominciava di nuovo con l'uno, da 150 si passava di nuovo col primo salmo e avanti, con una catena ininterrotta, i salmi venivano letti così. E diceva San Benedetto, nella legge, nella sua regola, prevede che ci siano dei salmi appositi solo per 2 momenti della giornata, per lodi e compieta. Lì ci sono, perché lì c'è un salmo di lode, ci deve essere, e poi la compieta sono dei salmi per il riposo, sono sempre quelli, una volta erano sempre quelli, adesso abbiamo la compieta per 7 giorni, ma nel vecchio breviario, prima della riforma liturgica, La compieta era sempre uguale, tutte le sere erano gli stessi salmi, perché uno li imparava a memoria, come il vi adoro mio Dio, uno ripeteva sempre questa preghiera. E quindi lui prevedeva proprio questo. E poi addirittura si attiene anche lui alla successione canonica dei salmi, anche se qualche volta segue delle linee parallele diverse. In ogni modo, sentite cosa dice nella regola, che bisogna recitare 150 salmi nel corso di una settimana, come avveniva nelle antiche compagnie dei salmi, lui stesso dice, ut omni domada psalterium ex integro numero centum quinquaginta salmo psallatur, cioè affinché in ogni settimana si preghi integralmente il numero di 150 salmi. E poi osserva, dice, adesso lo leggo in italiano, danno prova infatti di troppa tiepidezza nel loro servizio religioso i monaci che non recitano l'intero salterio nello spazio di una settimana. Mentre leggiamo che i nostri santi padri raggiungevano valorosamente questo numero in un solo giorno e noi tiepidi facessimo altrettanto in un'intera settimana. Questo è San Benedetto, siamo nel VI secolo, quindi non medioevo, siamo un po' prima, però siamo molto lontani. Allora, dunque, le prime attestazioni dell'uso del libro dei salmi conducono non alla liturgia, ma alla devozione personale. E questo uso del salterio è attestato fin dagli inizi dell'epoca cristiana, sia in ambito ebraico, che loro recitavano i salmi personalmente, sia nell'ambito cristiano, si pregava così. Gesù pregava così, Madonna pregava così, gli apostoli pregavano così. C'è stato un periodo nella mia vita in cui ogni volta che facevo una lezione divina su qualche testo sacro, mi domandavo, per esempio, insomma, dicevo, bene, San Pietro ha avuto l'esperienza della chiamata oggi. Immaginiamo, quella sera Pietro con quale salmo avrà pregato? Mi divertivo a cercare un salmo che eventualmente Pietro avrebbe scelto. Oppure, pesca miracolosa, con quale salmo avrà pregato Pietro? Lì mi veniva in mente il salmo che dice, alla sera sopraggiunge il pianto, ma al mattino ecco la gioia. Ecco, capite? A sera il pianto, perché tutta la notte abbiamo pescato senza prendere niente, ma al mattino ecco la gioia. Quindi, io penso che è anche interessante fare questo esercizio, leggendo i salmi, o cominciando a leggere il Vangelo, e dire, ma qual è la preghiera che avrebbe fatto oggi la Madonna se la sera del giorno in cui ha ricevuto l'annuncio dell'angelo Gabriele, con quale salmo avrà pregato Maria? Magnificat l'ha recitato dopo, che è un insieme di salmi, è una specie di, come dire, antologia, di frasi, di salmi presi qua e là e messi insieme fino a diventare un inno nuovo, però alla fine sono tutte frasi prese dai salmi, prese dall'Antico Testamento, la Madonna le ha solo messe insieme. E allora è interessante dunque queste attestazioni che ci riportano, e allora questo è bello perché vuol dire che fin dall'inizio la gente ha cominciato a capire che bisogna pregare, non si pregava soltanto in chiesa, bisogna pregare la preghiera personale, e i salmi è bello pensarli come preghiera personale. E di qui il pensiero che il salterio sia stato composto proprio per questo scopo, per essere imparato a memoria e recitato come un testo continuo. E è interessante perché a questo, se uno sta attento, soprattutto nella lingua ebraica questo si vede, ma anche nell'italiano, credo, il fenomeno che viene chiamato della concatenazione, che diversi autori o diversi studiosi hanno osservato. Per esempio, alla fine di un salmo, spesso la fine di un salmo si congiunge con il salmo successivo. Uno dice, ma come? E poi tac, si riprende le stesse parole del salmo precedente. Per esempio, il salmo 32 finisce, rallegratevi nel Signore e risultate giusti, voi tutti retti di cuore gridate di gioia. Salmo 32, versetto 11, quindi salmo 33 L'inizio del Salmo 33, sentite, prende le stesse parole, dice: esultate giusti nel Signore, per gli uomini retti è bella la lode. I termini giusti, retti, esultare ripeto, uniscono i due versetti in modo da facilitare la mnemotecnica, cioè una tecnica che ripetendo queste cose mi aggancia una specie di concatenazione, come noi per le rime, no? E allora le rime aiutano i cipressi che bolgare al teschietti, vada a guido il gruduce fridare, quasi di corsa giganti giovinetti mi balzarono incontro, mi guardarono, mi riconobbero, torni aurora, bisbigliaro per me col capochino, perché non fermi, perché non ristai, fresca la sera, dolce il cammino. E vedete che c'è ino, ricorda, come dire, noi abbiamo la rima, loro avevano le assonanze fatte da alcune parole che si ripetevano, si chiamano mnemotecniche, servivano per ricordare questo. Ora, da una ventina d'anni a questa parte, lo studio della composizione dei Salmi del Salterio come libro finalmente è tornata al centro dell'attenzione. Mentre quando ho studiato io, i Salmi venivano presi, spulciati un po' qua e là, come se fossero nati come funghi da una parte e dall'altra, adesso si è più rispettosi del testo. Io mi ricordo che, giovane studente di teologia, mi ricordo proprio in un esame di Sacra Scrittura, c'era una domanda che parlava appunto di questa Formgeschichte, la divisione in diversi generi letterari, dividere di qui, dividere di là, vivisezionare, e allora io avevo fatto un'osservazione che era quella che vi ho detto a voi, mi è venuto in mente mentre preparavo queste riflessioni da proporvi, era proprio questo, mi ponevo il problema, dicevo non vorrei però che questa attenzione alle singole parti diventasse una specie di vivificazione dell'uomo separando una parte dall'altra, per cui io lì semplicemente dei reperti anatomici ma non l'uomo, per cui invece bisogna tenere insieme e guardare insieme. Posso studiare la mano, ma la mano è funzione dell'uomo, non posso buttargliela e dire adesso usiamo solo la mano, no? Oppure solo la testa, ho soltanto una mano, non l'uomo. Però ci sono delle difficoltà, certamente, perché i Salmi sono stati scritti con una mentalità, con una lingua che è diversa dalla nostra, quindi è normale. Per noi non è vero quello che diceva Shuraki. Shuraki è un ebreo, il quale ha tradotto la Bibbia, ha tradotto in francese, ha tradotto i Salmi, forse una delle vere, più belle traduzioni dei Salmi è quella di Shuraki. E lui scriveva, lui ebreo di nascita scrive, noi nasciamo con questo libro nelle viscere, è vero, sarebbe bello che anche noi cristiani potessimo dirlo, che noi abbiamo questo libro nelle viscere, e è necessario quindi che siamo introdotti in queste composizioni. E d'altra parte però è bello pensare che come è stato il libro dei Salmi una preghiera personale per gli ebrei, quindi una bella preghiera personale per i diversi tempi, per le diverse occasioni in famiglia, tempi tristi, un lutto, una festa, un compleanno, la vecchiaia felicemente raggiunta, il Signore insegnami a contare i nostri giorni e aggiungeremo la sapienza del cuore, io penso che era un stampo di compleanno, Signore perdona i peccati della mia giovinezza, anche lì potrebbe essere che uno finalmente è diventato vecchio, ha raggiunto la pensione, può dire Signore quando ero giovane, guarda, credevo di poter fare tutto, poi mi rendo conto che ho fatto delle grosse sciocchezze, perdonami i peccati, perché nella giovinezza ti senti potente come Dio, poi fai delle stupidaggini come uno stupido veramente. E allora ecco i Salmi che diventavano il modo per rievocare, ripensare e quindi pregare le cose che hai vissuto. E ecco, dicevo che è diventata poi un libro privilegiato nella Chiesa, e poi pensate che nella riforma liturgica che ha cambiato il lezionario eccetera, dopo il Concilio Vaticano II è stata fatta la riforma liturgica, prima si leggevano le letture in latino e poi è stato introdotto, le letture c'erano ma non c'era il Salmo responsoriale. Passando al sponsoriale è stato introdotto con la riforma liturgica, prima faceva tutto il sacerdote girato dall'altra parte con le spalle, le leggeva in latino e la gente diceva rosario dall'altra parte, diceva, il passaggio diceva, ma lo dico sottovoce così disturbo di meno possibile il rosario, capite? Poi è stato introdotto il Salmo e complessivamente in 3 anni gli anni ABC della domenica, perché sono tre anni ABC, e i due anni dispari e pari, complessivamente vengono letti un'ottantina di salmi, più o meno sforbiciati, però vengono letti un'ottantina di salmi. Però è già tanto, capite, che vuol dire che cominciano a entrare nella tradizione della Chiesa. Poi dopo il Concilio è stato anche rivalutato, per esempio, la preghiera dei salmi, che non è il breviario solo per i preti, ma è la preghiera del cristiano, è la preghiera del battezzato, è il tentativo di riportare in famiglia e quindi nella vita privata questi che sono poi diventati anche il simbolo della vita pubblica. E quindi è bello che si sia ripreso un po' questo. Ora, noi sappiamo, è bello anche andare a vedere i salmi e sapere quali sono i salmi che Gesù ha pregato. Sappiamo esattamente le preghiere che Gesù recitava, cantava quando saliva in pellegrinaggio, i famosi salmi graduali, i salmi che venivano cantati nel pellegrinaggio. Sappiamo anche quali sono i salmi che Gesù ha cantato il Giovedì Santo, prima dell'agonia e della morte. Quindi possiamo essere praticamente sicuri che Gesù sapeva a memoria questi 150 salmi. Quindi è bello dire, ma che bello, io prego con le preghiere di Gesù, rivolgo al Padre le stesse preghiere che Gesù ha rivolto al Padre. E certo possiamo pensare che Gesù, bambino ebreo, ascoltava ogni giorno a casa sua, fin dalla nascita, i medesimi testi e quindi non doveva avere difficoltà a memorizzare tutto questo, perché allora era proprio l'abitudine fare così. La mia nonna, che non sapeva leggere e scrivere, sapeva memoria, imparava, aveva una memoria molto più forte, perché non dovendo scrivere doveva tenere a mente tutto, quando c'è stato fatto il contratto, quando la figlia si è sposata, quando la nuora è andata qui, quando la vacca deve fare il vitello, senza avere un calendario, senza, doveva sapere, perché non sapeva leggere, quindi doveva avere qui tutto un archivio, quindi non sapendo leggere si sviluppa di prima memoria. Io c'è un esempio, cioè quando io ho un appuntamento, ho una cosa da fare e me la scrivo su un biglietto, per me è come se io desse alla mia memoria l'input per dire, puoi anche dimenticarlo, tanto è scritto sulla carta, soltanto che io non so più dove ho messo il biglietto, per cui io non prendo mai appunti sui miei appuntamenti, perché dimentico dove l'ho scritto e dove l'ho messo, per cui dico, no, io so che quel giorno là, quindi finché lo tengo nella mia mente rimane. Quando lo metto sul biglietto è finito, magari ho messo il biglietto in tasca, non so più in quali calzoni, oppure l'ho messo infilato in un libro, tanto è vero che ogni tanto prendo fuori un libro, trovo dentro dei foglietti con dei promemoria di anni indietro, dico, oh, guarda dov'era, capite? E allora c'era questa, allora la memoria ti aiutava a ricordare, e quindi noi sappiamo un po' tutto questo, ed è bello quindi pensare a Gesù. Ora, queste osservazioni già bastano a immaginare come i salmi potevano strutturare tutto il pensiero e la preghiera di Gesù. E noi abbiamo anche una prova esplicita nelle parole di Gesù. Gesù che appare la sera di Pasqua, rivolge ai discepoli, secondo la testimonianza di Luca, poi disse, «Sono queste le parole che vi dicevo quando ero ancora con voi». Che parole sono? Ricordate che sono le parole dei discepoli di Emmaus, eh? Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge, nei profeti e nei salmi, anche nei salmi, in profezia anche nei salmi. Allora aprì loro la mente e l'intelligenza delle scritture e disse, così sta scritto, il Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo giorno. Quindi Gesù, anche nei salmi c'è scritto questo. Ricordate, la pietra scartata del costruttore è diventata testata d'angolo, no? Ora, queste riflessioni altro non vorrebbero essere che un'indicazione per aprire i nostri spiriti all'intelligenza dei salmi. Molti di essi meritano di essere spiegati per poterne cogliere la profondità. Io ho la grande ambizione di leggerli tutti e 150, ma siccome saranno magari 5 ogni volta, salvo il lunghissimo Salmo 119 che è composto di 22 parti, dove bisognerà farlo 4 per volta, o 5 per volta, ogni volta 5 salmi, non so quando ne ho, vuol dire che dovrò avere una vita molto lunga, ma non so perché, poi ci si interromperà quando Dio vorrà, ma intanto il metodo che ho cercato di adottare, quale metodo? Ecco, io volevo fare una cosa così, non so se ci riuscirò sempre, per esempio cominciare a leggere il Salmo, vi darò dei fogli con una traduzione che ho scelto io in modo da averla tutti, quando lo spiego avete avanti le stesse parole, in modo da non dover andare a cercare altro, e poi cercherò di spiegare su queste parole, su questa cosa qui, laddove è possibile, perché anche lì ci sono alcune cose poi magari poi da correggere, e poi alla fine lo pregheremo insieme. Qual è la mia idea? Fare una prima lettura del Salmo per dire: leggiamo il Salmo con Israele, come pregava Israele questo Salmo, cioè che senso aveva per Israele, qual era la condizione, che cosa tirava fuori. Seconda cosa, seconda lettura, come lo pregava Gesù questo Salmo, e poi la terza lettura sarebbe come lo possiamo pregare noi nel nostro tempo. Ecco, i Salmi sono anche interessanti, vedremo, è pieno di immagini, i Salmi sono pieni di poesia, sono pieni di... immagini che veramente sono universali, corrispondono anche alla cultura semplice, quella dei popoli, il fiore che sboccia al mattino, sfiorisce alla sera, l'acqua che imbeve, che fertilizza, l'albero che verdeggia, la pula che vola soffiata dal vento, eccetera. Sono tante immagini, ma perché? Perché la lingua ebraica è una lingua concreta, non è una lingua astratta, è una lingua, noi diciamo beati, infatti domani quando leggeremo il Salmo primo, beato l'uomo che... E invece comincia con felicità dell'uomo che, in ebraico non è beato l'uomo che, ma letteralmente è felicità dell'uomo che non camminò nel consiglio dei malvagi. Ashrei Aish, Asher lo ala, alak, mi fermo qui perché poi andando avanti cerco di inciampare perché le parole sono ancora più lunghe. Basat Reshaim, i malvagi sono i Reshaim. Comunque, questo ha dato un po' del suono, dovrebbe essere più o meno la lingua ebraica, per quel che mi ricordo ancora, nella mia asinità e nel mio aver dimenticato tutto, perché non praticandola si perde ogni cosa. Però è giusto per darvi l'idea di che siccome è una lingua diversa dalla nostra, ecco. È affascinante, è molto bella, però è certo che bisognerà entrare un po' in questa logica, in questo modo, in queste immagini. Speriamo che il Signore ci aiuti in questo, io penso di sì. Se ci ha portato a meditare, a pregare i Salmi, penso che avrà qualcosa per farci crescere, qualche medicina per placare i nostri dolori e le nostre ferite.